Buongiorno, fratelli e sorelle. È una gioia per me stare con voi questa mattina per invocare il Signore, per offrire il nostro culto al nostro Padre, al nostro Dio e al nostro Salvatore. Vogliamo aprire questa mattina le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, il capitolo 20. Leggeremo dal primo versetto fino al 19, ma questa mattina considereremo solo dal versetto 11, ma per questione di contesto leggiamo dall'inizio del capitolo. Giovanni, il capitolo 20. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro, e chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, e entrò nel sepolcro, e vide le fasce per terra, e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra come le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne andarono a casa. Maria, invece, se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco, vide due angeli vestiti di bianco seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabuni», che vuol dire maestro. Gesù le disse: «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Amen. Fin qui la parola del Signore. L'Apostolo Giovanni, fratelli e sorelle, scrive il suo Vangelo, e queste sono le sue parole, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Questo si trova nello stesso capitolo che noi abbiamo letto, verso la fine del capitolo. Chi è questo Gesù, il Cristo, nel quale bisogna credere per avere la vita eterna? E cosa vuol dire che egli è il Figlio di Dio? Cosa ha fatto questo Gesù per essere l'oggetto della fede di chi vuole avere la vita eterna, di chi non vuole perire. L'Apostolo Giovanni si propone di spiegarci queste cose nel suo Vangelo. Gesù è l'eterna parola vivente di Dio. Egli è l'eterno Figlio di Dio. Egli è Dio il Figlio che si è fatto uomo. Con le sue parole, durante il suo ministero terreno, con i suoi miracoli, con le sue gesta, egli dimostrò agli uomini di quel tempo e dimostra a noi che leggiamo il Vangelo di Giovanni oggi, Gesù dimostra di essere davvero il Cristo, il Figlio di Dio. Egli ha vissuto una vita perfetta, egli è morto, una morte espiatoria, propiziatoria, egli è stato sepolto, è risuscitato ed è salito alla destra di Dio. Egli è risuscitato. L'Apostolo Giovanni, per enfatizzare la realtà, la storicità della risurrezione di Cristo, ci parla delle apparizioni di Gesù ai suoi discepoli. Egli fa una selezione, lui ci parla di alcune cose, altri evangelisti ci parlano di altre apparizioni, per esempio Giovanni ci parla dell'apparizione di Gesù a Tommaso, questo qualche altro evangelista non lo racconta, ma lui seleziona alcune apparizioni. Gesù, dopo la sua risurrezione, è apparso a Maria Maddalena, che considereremo oggi. Un po' più in là, Gesù apparirà ai suoi discepoli senza Tommaso, e poi, un po' più in là ancora, Gesù apparirà di nuovo agli apostoli, questa volta con Tommaso presente, per convincere Tommaso della sua risurrezione. E poi più in là ancora, nel Vangelo di Giovanni, Gesù apparirà in riva al mare, compierà un miracolo della pesca miracolosa, mangerà con i suoi discepoli e apparirà di nuovo ai suoi discepoli. Perché gli evangelisti, sia Giovanni sia gli altri, ci parlano queste apparizioni, ci parlano dei testimoni oculari della risurrezione di Cristo. Dei testimoni oculari nel senso che hanno visto Gesù risuscitato, non hanno visto il gesto, l'atto, il miracolo della risurrezione, non erano lì nel sepolcro ad assistere a proprio l'evento della risurrezione, ma hanno visto Gesù morire e poi hanno visto Gesù sepolto e poi hanno visto il Cristo risuscitato che viene a loro, parla con loro, addirittura mangia e beve con alcuni di loro, e per 40 giorni Gesù ha continuato ad apparire a diverse persone in diverse circostanze. Tutto questo è per enfatizzare la storicità. La risurrezione di Cristo non è una favola per vecchie, la risurrezione di Cristo non è una storia inventata, la risurrezione di Cristo non fa parte della mitologia. Purtroppo nella storia del mondo e nella storia della Chiesa, perfino all'interno della Chiesa professante, ci sono stati e ci sono tuttora dei professori, ci sono dei teologi che non credono nella risurrezione di Cristo e dicono che Gesù è risuscitato nella mente dei discepoli, siccome i discepoli volevano credendo in Cristo, non volevano rassegnarsi all'idea che Gesù fosse morto e morto per sempre, che la causa di Cristo e la causa degli apostoli, dei discepoli, fosse una causa persa. Questi discepoli hanno loro risuscitato nella loro mente, nel senso che alcuni dicono hanno avuto delle allucinazioni, altri dicono che hanno inventato la storia, insomma. Ma gli evangelisti avevano già anticipato queste teorie, queste eresie che sarebbero sorti dopo nella storia del mondo, parlandoci della storicità della risurrezione di Cristo. Cristo stesso apparre più volte in diverse circostanze, parla, si lascia toccare, mangia e conversa con i discepoli, tutto questo per convincerli che lui davvero è risuscitato dalla morte, perché nessuno dei suoi discepoli si aspettavano la sua risurrezione, nessuno dopo la morte di Cristo stava lì aspettando e dicendo: ah, Gesù ha parlato della sua morte, ma ha parlato anche della sua risurrezione, aspettiamo che lui risusciterà e ci verrà incontro e ci dirà il resto del da farsi. Ebbene, la prima persona alla quale Cristo risorto è apparso è una donna. Oggi può sembrare scontato, è una donna. E allora? Beh, dovete sapere che nel mondo nel quale queste cose sono successe, quel mondo era un mondo diverso dal nostro. Quel mondo, la testimonianza di una donna quasi quasi non aveva nessun valore normalmente in un tribunale. Poi vi ricorderete qualche parte, sempre nel Vangelo di Giovanni, quando i discepoli vengono e vedono che Gesù sta parlando a una donna, Giovanni ci dice che si meravigliavano che Gesù stava parlando con una donna. Oggi nessuno si meraviglia nel vedere qualcuno parlare con una donna in pubblico, ma perfino i discepoli di Gesù, quando vedono che Gesù sta conversando con una donna, si meravigliavano. Perché? Perché non si faceva, in quel mondo non si faceva questo. Nel mondo nel quale Cristo risorge, la testimonianza di una donna che viene e dice: ho visto Gesù risuscitato, sono un testimone oculare dunque della risurrezione di Cristo, non era una cosa che aveva grande valore. E infatti, quando sia Maria Maddalena che le altre donne, del quale Giovanni non ci parla, ma qualche Vangelo sinottico ci dice che Gesù è apparso anche ad altre donne oltre che a Maria Maddalena, quando vanno a dire ai discepoli, non agli increduli ma agli apostoli, di aver visto Gesù risuscitato, sia a Giovanni sia a Pietro sia agli altri, a loro sembrava che fosse un vaneggiare, fosse un discorso vuoto che non ha senso quel che stavano dicendo quelle donne. Ma Cristo scelse di apparire per la prima volta, Cristo scelse di manifestarsi a una donna. Questo era un fatto stupendo, sorelle, per quel tempo. E non solo Cristo apparve per prima a una donna, ma Cristo apparve a una donna che nel suo passato è stata una donna posseduta. E non soltanto, quella donna era stata una donna posseduta da 7 demoni. Era una donna di poca considerazione in quel mondo, ma Cristo scelse di manifestarsi proprio a lei. L'apostolo Pietro, più in là nel libro degli Atti degli Apostoli, mentre predica a Cornelio e alla sua famiglia, dirà al gruppo delle persone che lo stanno ascoltando, dopo aver parlato della vita e della morte di Cristo, dirà questo a proposito della risurrezione di Cristo: ma Dio ha risuscitato Gesù il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Dio ha voluto che Cristo dopo la sua risurrezione si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio. Questa donna con questo passato poco per bene, questa donna che tutto sommato non avrebbe avuto grande considerazione la sua testimonianza dinanzi agli altri, fu proprio lei a ricevere da Dio l'onore e il privilegio di essere la prima donna a vedere e a parlare con il Cristo risorto. A lei Dio diede l'onore di essere la prima persona a proclamare la risurrezione e l'ascensione del Figlio di Dio. Maria non è diventata un'apostola, Maria non è diventata una pastora, ma Maria ha ricevuto l'onore di incontrare per primo il Signore gloriosamente risuscitato dalla morte. Anche in questo Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, perché nessuno si vanti dinanzi a Dio. Pensateci, fratelli e sorelle, pensate all'effetto che avrebbe avuto se Cristo si fosse apparso invece che a Maria Maddalena, a un Pilato, al Pilato dinanzi al quale Cristo comparve per rendere conto. Pilato l'avrebbe detto a sua moglie, Pilato avrebbe scritto una lettera, l'avrebbe mandato a Roma dal grande imperatore Cesare raccontandogli tutto quel che è successo e dicendo: sai Cesare che cosa è successo a quell'uomo che io ho mandato a morte? L'ho visto, è risuscitato gloriosamente, è venuto e apparso a me, non lo posso negare. Pensate all'effetto che avrebbe avuto se Cristo si fosse manifestato a Erode, il governatore. Pensate all'effetto che avrebbe avuto se Cristo fosse apparso per... pensate a cosa avrebbe detto alcuni se Cristo fosse apparso all'apostolo Pietro per prima. Questo sarebbe stato un altro argomento che la Chiesa Cattolica Romana avrebbe usato per parlare del primato di Pietro. Avete visto? Gesù è apparso a San Pietro per primo, primo che a tutti gli altri, e dunque lui dovrebbe avere il primato. O pensate se Gesù fosse apparso a sua madre biologica, anche questo sarebbe stato usato dalla Chiesa Cattolica per esaltare la figura di Maria oltre il dovuto, oltre ciò che la Scrittura ci autorizza a fare. Ma Dio, nella sua sovranità e nella sua sapienza, ha deciso che il suo Figlio doveva manifestarsi, doveva apparire e doveva rendere testimone, la prima testimone della risurrezione, Maria Maddalena. Sia i due angeli del nostro testo che Gesù un po' dopo chiedono a Maria che sta piangendo, e il pianto di Maria in questo passo non è un pianto silenzioso, discreto, sobrio, quello è un pianto a dirotto, è un pianto rumoroso, è un pianto straziante. Sia gli angeli che Gesù chiede a Maria: perché piangi? Maria piange perché il suo Salvatore non c'è più. Maria piange perché è stata separata dal suo Signore, dal suo Maestro. Maria piange perché il Maestro non è più presente. Maria piange perché non è più in comunione con colui che era diventato la figura più importante della sua vita, con colui che l'aveva liberata, con colui che l'aveva comunicato al suo cuore l'amore, la pace, la gioia di Dio, colui che l'aveva dato la speranza e un motivo per vivere. E Luca nel suo Vangelo al capitolo 8 dirà questo a proposito di Maria Maddalena. Scusate. In seguito, egli, Gesù, se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria detta Maddalena e dalla quale erano uscite sette demoni, Giovanna moglie di Cuccia, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre donne che assistevano Gesù e i dodici con loro. Ecco, Maria Maddalena è stata posseduta da sette demoni. Gesù è entrata nella sua vita, Gesù l'ha liberata, Gesù l'ha guarita, Gesù l'ha salvata. E lei, salvata dal Maestro, ha cominciato a seguire il suo Signore. Lei si è legato a colui che l'ha liberata, che l'ha salvato, per amarlo, per credere in lui e per seguirlo. Ovunque Gesù andava, per le città e per i villaggi, lei, assieme a altre donne, andava devotamente, seguiva il suo Signore, il suo Salvatore, ascoltava la sua predicazione, il suo insegnamento e assisteva Gesù e i dodici con i suoi beni. Lei aveva una fede operante mediante l'amore. Lei era diventata una devota, un devoto discepolo di Gesù il Cristo. Lei, ovunque Gesù andava, andava, ascoltava, beveva la fonte dell'acqua che era la bocca di Cristo che proferiva le parole di grazia di Dio. E lei certamente, mentre ascoltava, avrà sentito Gesù parlare del regno di Dio. Certo, fino a un certo punto i discepoli non avevano una comprensione adeguata della natura del regno di Dio, pensavano ancora in certe cose in modo errate, ma comunque lei avrà sentito parlare Gesù del regno di Dio, del grande regno di Dio che stava per manifestarsi, dell'eterno regno di Dio del quale lui stesso Gesù era il re. E tutto questo aveva dato speranza a Maria. Lei sapeva che in Gesù era la speranza, la sua speranza, la sua speranza di entrare, di far parte di quel grande regno che Gesù era venuto a portare sulla terra. Ma poi è successo l'impensabile. Gesù è stato tradito, arrestato, processato ingiustamente, crocefisso. Maria ha assistito alla terribile crocefissione del suo Signore. Maria ha visto i soldati che mettono i chiodi nelle mani e nei piedi di Gesù. Maria ha sentito le urla straziante di Gesù. Ha visto Gesù morire e ha visto gli uomini seppellire il suo Signore. La speranza si era come spenta nel suo cuore, era tutto perduto. Gesù aveva parlato del regno di Dio, Gesù aveva parlato di cose gloriose, ma adesso Gesù non è più. Tutto quel che Gesù aveva parlato è sembrato sfumarsi, tutto sembrava perduto. Maria, perché piangi? Maria piange perché colui che lei ama, colui nel quale lei aveva posto tutta la sua speranza, non è più. Lei è stata separata dal suo Signore. E dunque Maria piange, piange di tristezza, piange dall'angoscia, piange dalla disperazione. Maria non sapeva che il sepolcro vuoto è un buon segno. Maria pensava che il sepolcro vuoto è un cattivo segno, vuol dire che sono venuti i ladri, perché c'erano dei ladri delle tombe in quel tempo, venivano e rubavano le fasce che avvolgevano i morti e i profumi che usavano per imbalsamare, perché erano cose costose in quel tempo quelle cose. Eccetera, eccetera. Perfino le tombe dei faraoni sono stati rubati, alcune delle tombe dei faraoni con quel che c'era dentro. Lei pensava che il sepolcro vuoto fosse una notizia cattiva. In realtà il sepolcro vuoto era un buon segno. Ancora lei non lo aveva capito. Abbiamo considerato la storicità della risurrezione di Cristo, abbiamo considerato la domanda degli angeli degli angeli e di Gesù a Maria. Ora consideriamo come Gesù si fa riconoscere a Maria. Mentre Maria parla con gli angeli e poi esce e vede una figura lì fuori della tomba, lei pensa che sia l'ortolano e chiede all'ortolano, per lei, dimmi dove hai portato, se sei stato tu a prendere il corpo di Gesù. E c'è questa nota di tenerezza in questo episodio. Maria dice: tu dimmi dove l'hai portato, che io dove l'hai deposto, io lo prenderò. Come se lei davvero potesse andare chissà dove e prendere il corpo di Gesù. E davvero il suo dolore e il suo grande desiderio di vedere il Maestro, anche un Maestro morto, gli andava bene. Dimmi dove l'hai messo, anche morto, che io in qualche modo lo prenderò e me lo porterò con me. E Gesù si fa riconoscere a Maria con una parola. Gesù pronuncia il nome di Maria. Gesù non si mette vicinissimo a Maria e dice a Maria: toccami Maria, guarda bene, guarda i miei tratti, guarda i miei capelli, i miei occhi, tocca il mio naso, non lo vedi che sono io, non mi riconosci? No, da una certa distanza Gesù pronuncia il nome di Maria e Maria riconosce la voce del pastore. Maria, ascoltando Gesù pronunciare il suo nome, sa che sull'intero pianeta non c'è nessuno che possa pronunciare il suo nome in quel modo. C'è qualcosa nella voce, c'è qualcosa nella parola di Cristo che si fa riconoscere. Prima, sempre nel Vangelo di Giovanni, Gesù nel suo grande discorso sul buon pastore, Gesù aveva detto, fra le altre cose, che egli è il buon pastore che chiama le sue pecore per nome e le sue pecore conoscono la sua voce. Gesù conosce le sue pecore, li chiama uno a uno per nome e le sue pecore conoscono e riconoscono la sua voce. Come fanno a conoscere, a riconoscere la sua voce? Perché la sua parola stessa, che venendo, penetrando nel cuore, nell'animo, nello spirito di coloro che sono le sue pecore, produce la convinzione, produce la persuasione che questo è davvero il Maestro che mi chiama. Questo è davvero il buon pastore che mi parla del suo grande amore per me. Questo è davvero il buon pastore che mi chiama a seguirlo, che mi chiama a credere, che mi chiama a sperare, che mi chiama a praticare la parola di Dio, che mi chiama a camminare per la retta via. Gesù si fa riconoscere dalla sua parola. Tu hai riconosciuto la voce del pastore questa mattina? Tu hai riconosciuto la voce del Maestro che ti parla mediante la sua parola nella tua vita? Tu sei stato chiamato per nome e sai riconoscere quando è che il pastore che ti chiama? E poi Gesù fa un'altra domanda a Maria Maddalena, oltre a donna, perché piangi? Chi cerchi? Notate che Gesù non dice che cosa cerchi, perché nella mente di Maria Maddalena lei stava cercando una cosa, lei stava cercando il corpo senza vita del Salvatore. Gesù, come come, per, come un indovinello, come un modo per aiutarla a capire che cosa è successo, perché il sepolcro è vuoto. Gesù non dice cosa cerchi, ma chi cerchi? Tu, Maria, cerchi una persona. Non stai cercando soltanto un corpo senza vita, stai cercando qualcuno del quale bisogna dare del chi, non del che cosa. Chi cerchi Maria? Voglio fare questa domanda a voi questa mattina. E tu questa mattina chi cerchi? Nella mente di Maria il chi era una cosa prima. E tu cosa cerchi? Cosa stai cercando nella tua vita? Chi stai cercando questa mattina? Ci sono quelli che cercano per tutta la loro vita delle cose frivole, ci sono quelli che si dedicano tutta la loro vita, per utilizzare un'espressione di Gesù sempre nel Vangelo di Giovanni, non cercate il pane che perisce. Ci sono quelli che tutta la loro vita la dedicano alla ricerca del pane che perisce, dedicano tutta la loro vita alle cose che si vedono e che passeranno. Tu questa mattina chi cerchi e cosa cerchi? Cerchiamo il Signore, fratelli e sorelle, perché Lui è la cosa più importante, Lui è la cosa che non passa. Il mio cuore mi dice da parte tua, dice il salmista, cerca il mio volto. Il tuo volto io cerco, Signore, non nascondermi il tuo volto. Cerchiamo il Signore e la sua forza. Cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose ci saranno date in più. Cerchiamo le cose che sono per la nostra edificazione e per l'edificazione del corpo di Cristo. Cerchiamo la pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ricerchiamo la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con il cuore puro. Maria, cosa cerchi? Noi cosa cerchiamo questa mattina? E voglio concludere con questa parola di Gesù al versetto 17. Non trattenermi, dice Gesù, perché non sono ancora salito al Padre, ma va, di ai miei fratelli: io salgo al Padre mio, al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Questo non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre è un versetto difficile anche per me. Quel che è difficile non è tanto l'espressione non trattenermi o l'espressione perché io vado al Padre, ma il collegamento fra le due cose, il rapporto fra le due cose. Voglio proporvi due interpretazioni che ho trovato e poi lo lasceremo lì e dirò qualche cosa io. Alcuni dicono che questo non trattenermi perché non sono salito al Padre, che Maria era lì e si aggrappava a Gesù, o era a terra a piedi di Cristo, o comunque in qualche modo era, abbracciava Gesù, era aggrappato, era la gioia di aver il suo Salvatore, lo porta ad abbracciarsi, a tenerlo, quasi per dirlo: resta con me, Signore, adesso che ho capito che non sei morto, che sei vivo, resta con me per tutta la mia vita, restiamo insieme. Così Gesù sta dicendo a Maria: sai, Maria, non sono ancora salito al Padre, sarò ancora sulla terra per un po', perciò non c'è bisogno che tu mi trattieni così tutto per te. Per un certo periodo sarò ancora qui e ci potremmo vedere ancora un po'. Poi Gesù doveva apparire anche a tante altre persone, perciò non poteva certo restare soltanto con Maria, aveva tanti altri discepoli che lui doveva liberare dai loro dubbi, chi dal proprio scetticismo, chi dalle proprie paure, chi dalle proprie incertezze, eccetera, eccetera. E E poi un'altra interpretazione, e le due interpretazioni non sono incompatibili, possono essere vere tutte e due. L'altra interpretazione è che Gesù stava dicendo a Maria: non trattenermi, perché anche se tu dovessi fare tutto quel che è in tuo potere per trattenermi qui, per trattenermi su questa terra, per trattenermi fisicamente con te, io fra un po' dovrò salire al Padre, perciò no, non è possibile che io resti qui sulla terra, che continui la mia esistenza su questa terra fino alla fine del mondo, perché io sono risuscitato per salire al cielo, per salire al Padre mio e al Padre vostro, e al Dio mio e al Dio vostro. Ecco, queste sono le due interpretazioni più convincenti che io ho trovato. Comunque sia, resta, e questo lo impariamo da tutto il Nuovo Testamento praticamente, che Gesù non è risuscitato dalla morte per continuare a vivere questa vita come noi lo sperimentiamo su questa terra. Gesù durante il suo ministero aveva risuscitato alcune persone, Lazzaro per esempio, ma Gesù ha risuscitato Lazzaro perché Lazzaro continui a vivere la sua esistenza terrena. Gesù aveva risuscitato altri e altri sarebbero stati risuscitati dagli apostoli, ma tutte quelle risurrezioni di uomini, di donne, qualche bambino, qualche bambina se non sbaglio, tutte quelle risurrezioni erano delle risurrezioni per continuare la vita terrestre e terrena in questo mondo come è ora. La risurrezione di Cristo non era questo. L'evento della risurrezione di Cristo è un evento escatologico. Gesù è risuscitato non per continuare sulla terra la sua esistenza terrena. Il suo corpo è stato trasformato, anticipando la trasformazione del nostro, perché lui è la primizia e noi saremo quelli che seguiranno dalla sua risurrezione. Cristo è risuscitato, è stato trasformato, il suo corpo debole è stato risuscitato, glorioso, incorruttibile, immortale, per vivere dal Padre, per vivere nel regno escatologico di Dio. E questo sarà vero anche per il popolo di Dio. Cristo è risuscitato per salire al Padre, per poter intercedere presso il Padre e mandare lo Spirito Santo che il Padre aveva promesso. E lo Spirito Santo, il secondo Consolatore, colui che rappresenta Cristo, colui che viene nel nome di Cristo, colui che viene a insegnare agli uomini le cose di Cristo, a comunicare agli uomini le benedizioni che Cristo ha acquisito mediante la sua morte. Gesù è salito per preparare un posto per i suoi e quando avrà preparato quel posto ritornerà per prendere i suoi. Gesù è risuscitato per intercedere presso il Padre per tutti coloro che credono in Lui, per governare con il Padre il mondo per la salvezza di tutti coloro per i quali Egli è risuscitato. Cristo non è risuscitato per continuare la vita terrestre, la vita terrena. Perciò Gesù dice a Maria: non trattenermi, non è per questo che io sono risuscitato, ma sono risuscitato per andare al Padre e per pregare, governare affinché ciò per il quale sono morto fosse applicato al mondo e che gli uomini siano salvati. Ma io dico, vi sto dicendo questa cosa questa mattina, e vi confesso che c'è un elemento di polemica in quel che sto per dire. Ci sono tanti credenti, sono davvero tanti, che credono che qualche parte in avanti a noi Cristo ritornerà, Cristo risusciterà i suoi, cioè tutta la Chiesa, tutto il popolo di Dio, tutti coloro che sono stati salvati dall'inizio del tempo fino a quando Cristo ritornerà e risusciterà i suoi. E poi qualche parte nel futuro questi risorti dalla morte continueranno a vivere sulla terra come noi lo conosciamo. Ci sarà un regno speciale, un regno particolare, Gesù avrà il suo quartiere generale a Gerusalemme e i credenti risuscitati regneranno con Cristo in un mondo dove la morte continuerà ad esistere. In realtà, insomma, ci saranno delle modifiche, nel senso che gli uomini vivranno più a lungo, ci saranno meno morti, ma comunque l'esistenza della morte ci sarà, il peccato continuerà ad esistere, anche lì il peccato sarà molto trattenuto perché ci sarà perdonate l'espressione, una sorta di teocrazia cristiana, nel senso che Cristo regnerà e i cristiani faranno i carabinieri, la guardia di finanza e i poliziotti e i magistrati e andranno in giro a fare giustizia e giustizia come Dio comanda, e in un mondo così naturalmente il peccato sarà come dire, trattenuta, gli uomini mica potranno peccare come peccano oggigiorno, ma il fatto resta che qualche parte nel futuro, questi fratelli chiamano questo regno di Cristo il regno millenniale, sono sicuro che molti di voi avrete sentito parlare di questa espressione, qualche parte durante il regno millenniale, parte della razza umana sarà la parte che è già risuscitato nel senso nel quale Gesù è risuscitato, nel senso che avranno un corpo immortale, incorruttibile, potente, cioè parte del popolo di Dio sarà già nel regno escatologico di Dio. Altra parte dell'umanità sarà ancora la parte normale, terrestre, naturale, soggetto al peccato, alla corruzione sia etico, morale, sia nel senso fisico e alla morte. Ora potremmo stare qui fino a questa sera a divertirci, a parlare, a guardare in questa faccenda, a parlarne, a discuterne, ma questa mattina voglio fare soltanto una possibile critica a questo modo di pensare, a questo modo di concepire il regno di Dio. Quando si risuscita come Cristo è risuscitato, non si risuscita per vivere in questa esistenza come noi lo conosciamo. Ciò che era vero di Cristo sarà vero anche per il suo popolo. Cristo ha dovuto restare per 40 giorni per necessità, perché egli doveva continuare a insegnare ai suoi discepoli che ancora avevano certi concetti sbagliati nella loro mente sulla natura del regno di Dio, sulla stessa morte e risurrezione di Cristo e su altre cose. Cristo per questa necessità Cristo è rimasto per i 40 giorni dopo la sua risurrezione, ma la risurrezione era una risurrezione per entrare nella sfera escatologica del regno di Dio. E il popolo di Dio, quando risusciterà per entrare nel mondo escatologico, in quel che la Scrittura chiama i nuovi cieli e la nuova terra. Per questo l'Apostolo ci dice nell'Epistola ai Romani che la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. La creazione nel senso la creazione attorno a noi, gli uomini, gli esseri intelligenti, morali esclusi. La creazione attorno a noi aspetta la manifestazione dei figli di Dio, la risurrezione e l'entrata nella gloria dei figli di Dio. Perché la creazione aspetta con questa impazienza? Perché la creazione sa che quando questo succederà, lei stessa, come per miracolo, risusciterà, sarà liberata dalla schiavitù, dalla vanità, dalla maledizione di Dio, e lei, tutta la creazione, accompagnerà il popolo di Dio nell'entrata del regno escatologico di Dio, Noi non risorgeremo dalla morte per continuare a vivere in un mondo dove c'è la morte, dove noi non moriremo, però vedremo gli altri attorno a noi morire. Noi non risusciteremo come popolo di Dio per vivere in un mondo dove c'è il peccato in quel mondo. Noi non peccheremo perché, essendo risuscitati, perfezionati, glorificati, per utilizzare un'espressione dell'Apostolo Paolo, non peccheremo e non potremo peccare, ma attorno a noi ci saranno altri che peccheranno. Un mondo così non è possibile. Quando Cristo glorificherà il suo popolo, Cristo glorificherà tutta la creazione. Quando Cristo verrà, egli giudicherà i vivi e i morti, e coloro che hanno creduto in lui, che l'hanno seguito, entreranno nella gloria del Padre direttamente. Va Maria e di ai miei fratelli: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva dette queste cose. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, questa mattina veniamo a te, Signore, lodandoti e benedicendoti per questo giorno. Grazie per questo giorno che tu hai fatto sul Signore, un giorno di gioia per il tuo popolo, perché in mezzo, Signore, a tutto quel che succede a noi personalmente, al mondo nel quale noi viviamo in questo giorno, noi, Signore, come Maria Maddalena che ti incontrò il primo giorno della settimana, noi veniamo a incontrarti nella tua casa, veniamo a incontrarti nella tua parola, veniamo a incontrarti mentre tu ci parli della tua gloriosa risurrezione, di come tu, Signore, hai vinto il mondo. E perciò noi che abbiamo tribolazione nel mondo ci possiamo fare coraggio, ci facciamo forza, Signore, sapendo che tu hai trionfato sul male, tu hai trionfato sul regno delle tenebre, tu hai trionfato sulla morte, tu hai trionfato su tutti i tuoi nemici che sono anche i nostri. E tutto questo tu l'hai fatto per noi, Signore, tutto questo l'hai fatto per tutti coloro che confidano in te, perché noi, Signore, eravamo figli, tu, Signore, ti sei fatto figli. Tu hai preso la nostra natura per sperimentare tutto ciò che noi sperimentiamo, per diventare un fedele e compassionevole sommo sacerdote. Oh Signore, noi veniamo dinanzi a te che sei il risorto gloriosamente dalla morte. Veniamo a te che sei risuscitato e siedi alla destra di Dio, coronato di gloria e di forza. Cerchiamo il tuo volto, Signore, questa mattina. Noi cerchiamo la tua forza, noi cerchiamo il tuo spirito, noi cerchiamo le tue virtù, Signore. Fortificaci questa mattina con la tua parola, con la tua grazia, con il tuo spirito. Rinnova verso di noi la tua misericordia, perché noi, Signore, fortificati dalla tua forza sovrana, possiamo continuare il cammino che noi abbiamo iniziato con te e possiamo entrare in quel regno eterno, Signore, che tu hai preparato e stai preparando per tutti coloro che confidano in te. Padre nostro, ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù e ti preghiamo, Signore, di accompagnarci e di benedire il resto di questa giornata per noi, perché possiamo continuare a rallegrarci, a gioire in te e a glorificarti come tu ne sei degno, nel nome di Gesù. Amen.